La Contessa di Zurigo. Adattamento e regia di Sergio Ferrentino. Musiche originali di Gianluigi Carlone. Prima puntata.
Buongiorno, capitano.
Quando l'avete preso?
Stanotte. Lo abbiamo colto in flagrante con diversi chili di esplosivo. Era vicino alla diga della centrale elettrica.
Voglio incontrare i carabinieri che lo hanno fermato. L'avete interrogato?
Solo generalità. Dopo il vostro messaggio abbiamo atteso.
Per semplificare il tutto ho portato un collega che parla tedesco.
Tedesco?
Sì, perché? Conosce l'italiano?
Lo parla perfettamente. È italiano.
Ah, c'è altro che devo sapere?
Sì, che sarebbe stata una catastrofe.
Entriamo. Lo sai che non hai un futuro. La fucilazione è la tua unica via d'uscita. Ma scommetto che hai figli e una moglie. E forse per loro, solo per loro, devi rispondere alle nostre domande per dare una speranza ai vostri figli. Chi ti ha contattato? Chi sono i tuoi complici? Come ti sei procurato tutto quell'esplosivo? Se la centrale fosse saltata avresti fatto una strage. Ora, te lo chiedo per l'ultima volta, chi ti ha contattato? Capitano, è vostro. Noi abbiamo finito. Se riuscite a farlo parlare prima di fucilarlo, avvisateci e spedite tutto.
Ryan!
Hai detto qualcosa? Non ho sentito bene.
Herbert Ryan.
Chi è Herbert Breyer?
Quello che mi ha pagato. Il capo della sezione sabotaggio della Marina Imperiale Austriaca.
Non l'ho mai sentito.
Perché ha molti nomi. Forse avete sentito parlare di Rudolf Meyer.
Quanto ti hanno promesso?
La diga era un obiettivo facile. Non era controllata.
Ho chiesto quanto?
Solo 100.000.
Solo 100.000. Vuoi dire che sono disposti a pagare di più?
Molto. Molto di più.
Possibile laureati che gli austriaci dall'inizio della guerra abbiano messo in atto una tale organizzazione in sì breve tempo?
A mio giudizio, ammiraglio, la faccenda è stata ideata e attuata molto prima dello scoppio delle ostilità.
Ma allora eravamo in buoni rapporti con Vienna.
Ammiraglio, l'Evidence Bureau non ha mai tenuto conto di amici o nemici. Gli amici di oggi possono sempre diventare i nemici di domani, quindi meglio tenere sotto sorveglianza anche loro.
Purtroppo lo so. Comunque, non le dovrebbe essere difficile scoprire sia i mandanti sia gli esecutori. Basterà controllare tutti gli stranieri.
Non credo sia così facile, ammiraglio. Chi le dice che la rete sia composta solo di elementi stranieri?
Mi rifiuto di credere che un italiano vi sia impegolato. Ma si rende conto, laureate, di quello che dice? Si tratterebbe di tradimento bello e buono.
C'est l'argent qui fait la guerre. E il denaro passa sopra a molte cose.
Bella giornata, signore?
Prego, diceva.
Che oggi è una bella giornata.
Ah, sì, è una bella giornata.
A me piace più il mattino che la sera, signore. Vede, al mattino ci si può scaldare le ossa, mentre di notte, stando nell'erba, i reumatismi prendono campo. Lei soffre di reumatismi, signore?
Perché dovrei soffrire di reumatismi?
No, dicevo così per dire. Le notti qui sono umide, specie se trascorse vicino all'acqua. Ne porti uno anche a me, così terrò compagnia al signor Laureati.
Come sa il mio nome, signor...
Rossi. Mi chiami pure Rossi. Tanto i nomi hanno un'importanza relativa. Si possono cambiare così facilmente.
Non ha risposto alla mia domanda, signor Rossi. Come sa il mio nome?
Io so molte cose, signore. È andata male la spedizione di questa notte, vero? Male per il Manetta.
Poveraccio.
Glielo dissi sempre che era un ladro di galline, ma lui ha pensato di far crollare dighe. Chissà chi glielo avrà messo in testa.
come sa di Manetta? L'ha forse letto su quel giornale?
Sul giornale? Signor Laureati, e quando mai i giornali pubblicano certe notizie?
Senti, amico, mi sa che tu stia cercando rogna. Se è così, ti aiuterò a grattarla alla caserma dei carabinieri.
Ma perché si arrabbia? Io sono venuto da lei come amico.
E allora la smetta e mi dica come ha saputo di Manetta.
Non l'ho visto rientrare stanotte e ho visto mettere due carabinieri a casa sua. Ho sommato 2 più 2 e...
Come faceva a sapere quello che stava accadendo alla diga?
E lei come mai si trovava alla diga?
La lettera anonima. L'ha scritta lei. Perché non si è presentato di persona ai carabinieri? Sarebbe stato molto più semplice.
Ma meno eccitante.
Sta bene, signor Rossi. Lei ama le situazioni eccitanti e sceglie le vie traverse anziché le più semplici. Lei conosceva bene il Manetta?
Non si può mai dire di conoscere bene una persona. La si conosce e basta. Sì, avevo dei rapporti col Manetta.
Rapporti di lavoro? Quindi lei è un ladro o un ricettatore, signor Rossi?
Ma signor Laureati, come è giunto a questa conclusione?
Ma sommando 2 più 2... Le chiedo ancora come sapeva di Manetta.
Questo non glielo dirò, signore. Non vorrà mica che bruci le mie fonti di informazione, no? Potranno sempre essere utili. Vede, signor Laureati, il Manetta da quasi un anno aveva cessato la sua attività.
Quella di ladro?
Ne aveva un'altra?
E di che è vissuto in questo tempo?
La stessa domanda che mi sono posto io. Manetta non aveva risorse. Ho così scoperto che il Manetta si era incontrato più volte, qui a Terni, con uno straniero, uno svizzero, certo Louis Starzak, rappresentante di orologi. Se lo vede lei il Manetta commerciare in orologi svizzeri, io no.
Vada avanti.
Dopo quegli incontri, il Manetta si è recato per 2 volte a Venezia e ha preso entrambe le volte alloggio in Riva degli Schiavoni, presso la pensione Conio.
E che c'è di strano in tutto questo?
Di strano c'è che si è fermato entrambe le volte per una sola notte e che al suo ritorno era pieno di quattrini. Problema. Chi gliel'aveva dati? E perché?
Lei lo ha saputo?
Sì, l'ho scoperto. Sappia solo che al Manetta piaceva il vino e quando beveva parlava più del dovuto. Ecco come sono venuto a sapere del sabotaggio alla diga.
Aveva dei complici in città?
No, che io sappia, tranne forse lo Starzak.
Ha scoperto altro?
Solo che Starzak, quando va a Venezia, e ci va spesso, prende sempre alloggio alla pensione Conio. È tutto, signore.
Perché mi ha raccontato tutto questo, signor Rossi?
Perché lei è la persona più adatta per ascoltare.
Perché ha parlato?
Vede, io vivo ai margini della legge. Sono un uomo di larghe vedute. Mi piace il rischio, ma vede, solo il rischio personale. Si immagina quello che sarebbe successo se Manetta fosse riuscito a far saltare la diga. Per questo ho parlato con lei.
Signor Rossi, che ne direbbe di lavorare con me?
Oh no, signore. Sono contento di aver fatto quello che ho fatto, ma non spinga troppo in là le cose. Anche se...
Peccato. Un tipo come lei mi sarebbe stato di molto aiuto.
No, faccio di rado buone azioni e con questa ho esaurito la riserva. Mi spiace. Beh, almeno il caffè me lo sono meritato, vero, signor Laureati? Allora paghi lei.
Permette che mi sieda al suo tavolo, signore?
Prego, s'accomodi.
Un bicchiere di bianco, prego. Dal giornale si direbbe che lei...
Francese? Nemmeno per sogno. Io conosco il tedesco.
Perché non si è fatto riconoscere subito? Mi ha fatto stare in ansia.
Non ero sicuro che fosse lei il corriere che attendevo.
Va bene, non importa. Piuttosto facciamo presto che devo ritornare immediatamente al ministero. Ho lasciato il posto con una scusa e mi hanno concesso il permesso solo per un'ora.
Hai i documenti?
Ho le copie. Lei ce l'ha il denaro?
Noi paghiamo sempre, amico. Tenga, faccia finta di sfogliarlo. Troverà il denaro in quarta pagina, trattenuto da uno spillo. Se lo prenda e mi passi i documenti. Ma quante storie fa? Nessuno si interessa a noi.
Meglio prendere precauzioni, non si sa mai. Ecco il suo giornale.
E ora i documenti?
Li ha già in mano. Li ho messi tra le pagine del giornale.
Quando li ha messi?
È un dettaglio senza nessuna importanza.
Di nuovo dei nostri, signor Hatelgrunner. Che dicono in Germania?
La fine è vicina.
E la vittoria sarà nostra, Bauer.
Dio lo volesse.
C'è il console?
Sì, il signor Meyer è sempre puntuale. Vada pure, signor Hattelgrunner.
Tutto bene, signor De Petris?
Liscio come l'olio, signor Meyer. Ecco i documenti. Non li guarda?
Cosa dovrei guardare?
I documenti che le ho portato.
Oh, non è il momento. Ci sono cose più...
Ah, certo, certo. Mi scuso. Mi conforta la fiducia che ripone in me. Era solo per...
De Petris, De Petris. Mi rassicura conoscere il suo vero cognome. Mi dica Francesco, perché non usa mai Andrea? Certo, è il secondo nome, ma è decisamente più anonimo di questi tempi. Ma penso che suo bisnonno ne sarebbe felice. Si ricordi sempre che ho la massima fiducia in lei. E ora mi scusi, ecco qua gli ordini per la prossima missione. Signor Hattelgrunner, legga, impari a memoria e bruci tutto. Questo è il denaro. La saluto, signor De Petris.
Laureati, ma che novità è questa? Non poteva venire lei allo Stato Maggiore della Marina invece di invitarmi in questa villa abbandonata e fuori mano? Forse che il lavoro di spionaggio l'ha già condizionata a tal punto da agire come un cospiratore o un anarchico. Allora perché qui e non allo Stato Maggiore?
Perché sono sicuro che qui le pareti non hanno orecchie, ammiraglio.
Vuole forse insinuare che nei miei uffici...
Mi ascolti e la prego di non saltare a conclusioni avventate. Io non so se presso lo Stato Maggiore ci sono persone sospette. Spero di no. Ma per evitare il pericolo di orecchi indiscreti, ho preferito incontrarla qui.
Ma che razza di uomo è lei che vede spie dappertutto? Fino a prova contraria, noi italiani le guerre sappiamo condurle lealmente.
Però, se il nemico non la pensa così, dobbiamo adeguarci. L'affondamento della Benedetto Brin o della Leonardo da Vinci non è stato quello che lei chiama un combattimento leale. Quei due colpi hanno richiesto un'organizzazione tale che il nostro servizio di sicurezza neppure se la sogna. Lei protesta se io accenno alla presenza di spie nei posti chiave. E io sostengo che da anni l'Austria ha teso una rete di informazioni sul territorio nazionale. Quello che sta accadendo intorno a noi non si improvvisa, ammiraglio. Entra pure, Pompeo. Ammiraglio, ho convocato anche il capitano Aloisi. Attualmente è attaché all'ambasciata italiana di Berna. Da lui potrà attingere informazioni più dettagliate su tutta la questione. È infatti per il suo interessamento che abbiamo la certezza di dovere agli austriaci la perdita della Leonardo da Vinci. Spiegaglielo, Pompeo, come l'hai appreso.
Sì, ammiraglio. L'ho appreso per caso dall'avvocato Bini. L'avvocato, un livornese che risiede ormai da anni a Zurigo, è amico di Rudolf Meyer, il console austriaco. Fu l'avvocato ad informarmi di aver visto sul tavolo del console un foglio riproducente i piani dettagliati della Leonardo da Vinci, con allegato l'elenco degli ufficiali, il numero dei componenti l'equipaggio e le indicazioni degli spostamenti.
Se eravate in possesso di tale informazione, perché non siete intervenuti per evitare la catastrofe?
E come? Aloisi ha solo saputo che la Leonardo da Vinci era presa di mira, ma non quando e neppure chi avrebbe tentato il colpo. Sappiamo da tempo che il consolato di Zurigo è la centrale delle spie che operano in territorio italiano. Ma a che ci serve saperlo? A nulla. Potremmo sopprimere il console, ma ne subentrerebbe un altro. Quello che noi interessa è l'elenco dei sabotatori che operano in Italia.
Qualcuno l'avete già arrestato, se non sbaglio.
Pedine piccole, poveri diavoli. Conoscono appena chi fornisce il denaro, le armi, l'esplosivo. E tutto finisce lì. Ammiraglio, negli ultimi tempi sono avvenuti molti casi che i giornali hanno definito disgrazie. Ebbene, io invece li ritengo altrettanti attentati. Lo scoppio del polverificio Pagliari presso La Spezia, l'incendio al porto di Genova, gli incendi all'hangar dei dirigibili della Marina di Ancona, i danni alle centrali idroelettriche, l'esplosione di carri isolati pieni di munizioni in sosta nelle stazioni, ma anche se questi hanno scarsa importanza, ma l'elenco potrebbe continuare. Se vogliamo arrestare tutto ciò, dobbiamo tagliare la testa a Zurigo. Questo è il mio parere. Però per poterlo attuare ho bisogno di molti uomini e di molto denaro.
Denaro, denaro. Ma dove crede che possa prenderlo? E con quale motivazione?
Mi scusi, ammiraglio. Gli austriaci, per l'affondamento di un sottomarino o di un cacciatorpediniere, sono offerti ai sabotatori 300.000 lire. Per un incrociatore 500.000 lire. Per una corazzata 1.000.000 di lire. Il versamento in franchi svizzeri avviene su conti segreti presso una banca di Lugano, aperti a favore di ciascun sabotatore.
Poco fa, laureati, parlando di sabotaggi, lei ha accennato allo scoppio di vagoni ferroviari e ha aggiunto che hanno scarsa importanza. Perché? Che ha voluto dire?
Semplicemente che quei sabotaggi sono tutti opera mia.
Che cosa?
Che? Ma che vuoi dire? Spiegati.
Volevo dire che ero a conoscenza di quei sabotaggi. Ho dato io l'ordine di eseguirli.
Ma ti rendi conto di quello che dici?
Capitano Laureati, lei non è mai stato così vicino ad una corte marziale. Le conviene scegliere attentamente le parole e le motivazioni che mi dirà nei prossimi minuti. A chi ha dato l'ordine?
A un agente di Meyer, si intende. Glielo dissi, ammiraglio, che la mia guerra è diversa da quella che i Fanti e gli Alpini combattono sul Carso o altrove. Per impedire a Meyer di imperversare con i suoi sabotatori, ho cercato di introdurre tra le maglie della sua organizzazione un mio agente per essere informato e per parare i colpi.
Un suo agente? Ha detto un suo agente? Quanti agenti ha infiltrato lei? Quanti sono i suoi agenti? E chi sarebbe questo agente di cui non ho mai avuto notizia?
Ammiraglio, permetta che le presenti il signor Hartel Grunner, alias Francesco De Petris.
Guten Morgen, meine Herren.
Buongiorno, signori.
Avete ascoltato la prima puntata di La Contessa di Zurigo. Personaggi e interpreti: Pompeo Aloisi, Riccardo Buffonini. Manetta, Roberto Recchia. Generale Taon de Revel, Nicola Stravalaci. Marino Laureati, Massimiliano Zampetti. De Petris Rossi, Mario Cei. Rudolf Maia, Nicola Stravalaci. Funzionario e custode, Giuseppe Salmetti. Musiche originali, Gianluigi Carlone. Tecnico del suono, Luca Masiero. Assistente alla regia, Natasha Padoan. Assistente di produzione, Caterina Mariani. Adattamento e regia, Sergio Ferrentino. Produzione RSI Rete 2. Produzione esecutiva Fonderia Mercury. La Contessa di Zurigo è liberamente ispirato a Zurigo, Operazione Cassaforte di Marino Cassini.